assoluta del Corano, della Sharia, che sarebbe l'interpretazione della legge coranica, la Sunna, i testi sacri, i testi fondamentali, con la prospettiva che il buon musulmano, l'eroe, colui che va a ammazzarsi facendosi scoppiare contro i nuovi crociati, contro i nemici di Allah, si guadagna immediatamente il paradiso, avrà a disposizione sotto le palme l'acqua rinfrescante, le 72 vergini, eccetera, eccetera. A noi sembrano delle cazzate, ma lì funzionano. Quindi il ritorno alle proprie origini, a Maometto, all'Islam, al sunnismo, alla Sharia e compagnia bella. Tutto il resto è un mondo che è contro di loro ed è un mondo che deve essere conquistato. Da qui l'idea del nuovo califfato. Nuovo perché storicamente è già esistito un califfato. È quello che poi si è concretizzato nell'impero ottomano, che ha invaso a sua volta la Spagna, tutto il Maghreb, il Medio Oriente ed è arrivato addirittura ai confini con l'India e con la Cina. C'è addirittura ancora oggi una provincia dello Xinjiang della Cina, che è l'ultima provincia occidentale, che è abitata prevalentemente da cinesi, però di religione islamica, retaggio di questa vecchia conquista del califfato. Al califfa è il discendente di Maometto, cioè quello che per capacità, per carisma dottrinale, eccetera, eccetera, è quello che ha il diritto di parlare, di agire in nome di Maometto ed è quello che sancisce la massima autorità che è contemporaneamente religiosa, politica e volendo anche militare. Quindi il concetto di andare a costituire il nuovo califfato è sullo schema di quando il vecchio califfato, l'impero ottomano, sotto il califfato degli Abbasidi di Baghdad aveva dominato il mondo e il mondo era pregno di questa virtù, eccetera, eccetera. Ora, scrollando il tutto da questa impostazione metastorica, idealistica, soprattutto contaminata dalle incrostazioni religiose, questo califfato che il signor Abu Bakr al-Baghdadi, tra l'altro il nome Abu Bakr deriva da colui il quale dopo la morte di Maometto, 632, ha sostituito Maometto, è stato il primo califfo dopo Maometto, Abu Bakr, che era amico d'infanzia di Maometto, è stato il primo ad essere affiliato alla nuova religione monoteista, insomma tutto un sacco di balle. E al-Baghdadi, non a caso, recupera il nome di Abu Bakr, un po' come dire io sono il degno successore, la continuazione di questo percorso. Allora, sfondato da tutto questo, al-Baghdadi, che è un delinquente, disgraziato, borghese, capitalista, imperialista, gliele possiamo dire tutte, ma non è un cretino, lui fonda il nuovo califfato in una parte della Siria e in una parte dell'Iraq, questo l'11 giugno del 2014, lo scorso. Quando era riuscito militarmente a entrare in possesso di queste due zone che sono abbastanza ricchi di petrolio. Quindi lui dice: attraverso lo sfruttamento del petrolio siriano e iracheno, non completamente della Siria e non completamente dell'Iraq, però due fette che gli consentono attualmente di avere un introito di 2 milioni di euro al giorno.
Sono dollari al giorno.
2 milioni di
Di
dollari,
dollari.
sì, ho detto euro,
Di
no,
euro.
hai ragione, di dollari al giorno. Questo ovviamente gli consente, uno, di comprare sul mercato delle armi internazionali tutto quello di cui ha bisogno, dei carri armati, i missili, sparamissili, eccetera, eccetera. Due, di dare contentini alle varie tribù, perché le tribù non stanno lì, ah, arrivato al Baghdadi, allora sì, però un minimo di welfare, sostenere ad esempio gli agricoltori, cioè fare in modo che le tribù che lui sottomette conquistando progressivamente dei territori non li si rivoltino contro, e per fare questo se li deve rendere amici, no? La maniera migliore è quella di tirare fuori i soldi. Quindi questi introiti servono per armi, strutture, infrastrutture, e lui pare che sia riuscito attraverso questo a crearsi un ambiente che per il momento regge. In più fa contrabbando di tutto, contrabbando di armi, contrabbando di droga, perché lì sui confini da sempre, Siria, Iraq e deserto, Siria, Iraq e Iran, lì passano di tutto, passano carovane di camion, di tir, che trasportano di tutto e di più.
Anche in Turchia.
Anche in Turchia, ma in Turchia lo lasciano fare, lì invece è sempre stato così, perché anche le truppe di frontiera, sia che fossero iraniane, sia che fossero irachene o siriane, venivano lautamente unte, per cui lì passava di tutto. Adesso pare che l'80% di questo traffico di droga, di armi, sia in mano all'ISIS, e in più vendono materiale archeologico, siccome lì sono zone buone, tra Iraq e Siria, Sumeri, Accadi, eccetera, eccetera, questi qui hanno fatto razzie, hanno scavato e vendono in Giappone, vendono negli Stati Uniti, vendono in Europa, ovviamente tutto sotto banco, ma pare che sia una buona fonte di reddito. E in più ci sono i sequestri di persona, giornalisti.
Poi hanno sbarreggiato anche la banca.
E poi, ma quello è stato un colpo, non è un approvvigionamento continuo.
Però
è stato un colpo sul mezzo miliardo. Sul mezzo miliardo di dollari. Come sono arrivati a Mosul, sono andati nella banca centrale e nelle banchette periferiche della zona, hanno portato via tutti i soldi, eccetera, eccetera. Questo ha fatto sì che al-Baghdadi abbia detto: a questo punto io posso giocarmi la partita in proprio, non più sponsorizzato e vedremo da chi. E torniamo alla nebulosa della Loretta Napoleone. Me la posso giocare in proprio, sono entrato in possesso di alcuni pozzi petroliferi, tra l'altro lui li vendeva il petrolio quando era 110-115 euro a barile, lui lo vendeva a 40, quindi faceva concorrenza scorretta. Questa è stata una delle ragioni per cui chi lo pagava ha detto vaffanculo, adesso non ti paghiamo più, e chi lo pagava erano Arabia Saudita, anzi facciamo Stati Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti. Gli Stati Uniti pagavano, finanziavano, chiudevano un occhio da un punto di vista politico, ideologico, consentivano i vari traffici, perché l'ISIS, che andava costituendosi in Siria, era una delle componenti maggiori insieme al Nusra, che è un'organizzazione jihadista, fondamentalista, ma non legata all'ISIS.
Scusa, però qui andrebbe chiarificato l'aspetto cronologico, perché se alla fine di agosto hanno fatto fuori il primo americano, quel tal Foley,
ma era già stato costituito.
Sì, certo.
Sì.
Certo.
L'hanno mollato prima. No, scusa, l'hanno mollato dopo. La successione cronologica.
No, nel senso che io, forse sbaglio, scusa, Sì, questo è un trotto, ma forse è importante nel senso che qui va, se tu mi puoi mi riesci a chiedere. Io intendo dire, nel momento in cui tu prendi l'americano, un giornalista, poi ha fatto fuori anche gli altri americani, quindi il primo è l'americano, mi sembra che sia il 24 di agosto, adesso stavo
leggendo tutto. Adesso già non lo so, ma
è un gesto già di sfida, è già contrario, certo. Vuol dire che i rapporti sono rotti.
Certo, erano già rotti. Ma i finanziamenti...
Questo momento in cui gli Stati Uniti e tutto il resto stanno facendo ancora, li stanno foraggiando, quindi è precedente.
Sì, certo. Molto, sì.
Anche precedente al momento, cioè, se tu mi dici che in giugno del 14 hanno...
Si è costituito.
C'è la fondazione.
Siamo
in quei periodi lì, tipo prima...
No, no, allora, il periodo in cui... l'ISIS è stato foraggiato, favorito, è a partire dal 2011, quando scoppia la guerra civile
in Siria.
Sì, dal 2011.
In chiave anti-Putin alla fine.
Allora, in chiave anti-Bashar al-Assad, siccome la Siria era l'ultima pedina di Putin e della Russia, ricordo, non per nulla, la flotta russa può essere presente nel Mediterraneo grazie al porto di Tartus che è in Siria, e quindi per la Russia la Siria assolutamente deve essere difesa, non ci sono santi. Quindi il fatto che al-Baghdadi e l'ISIS combattesse contro il regime di Bashar al-Assad faceva un favore agli Stati Uniti. E questa è stata la ragione per cui gli Stati Uniti hanno finanziato, hanno aiutato, vai che a noi ci va bene. Fino al momento in cui l'ISIS si è messo in proprio. Formalmente 11 giugno del 2014, però l'idea parte alla fine del 13, inizio del 14.
Sì, ma la denominazione così la prende in quel periodo lì.
La dominazione di Stato islamico dopo l'11.
Quindi avevano Baghdadi come capo.
Sì, come capo l'ISIS è una delle tante forze integraliste. Sì. Questi hanno conquistato i pozzi petroliferi, si sono sentiti forti, hanno mandato in pratica a fanculo gli Stati Uniti. E un po' la storia che era successa in Afghanistan con i talebani.
Quasi...
ripetuta da questo punto di vista. Allora, no, dicevo, Stati Uniti hanno finanziato l'ISIS fino a che Arabia Saudita contro il regime di Bashar al-Assad, innanzitutto perché alleato dell'Iran, nemico numero uno dell'Arabia Saudita per questioni petrolifere, per questioni di egemonia sciita o sunnita, che poi vuol dire impongo la mia ideologia religiosa perché impongo il mio stato imperialistico, no? Quindi essendo Bashar al-Assad alleato dell'Iran, combattere Bashar al-Assad significava mettere nell'angolino l'Iran. Il Qatar, stessa faccenda dell'Arabia Saudita, anche se il Qatar persegue stessa faccenda contro gli iraniani e quindi contro Bashar al-Assad, anche se ha un suo percorso che non coincide assolutamente con quello dell'Arabia Saudita, tant'è che sono molto spesso in crisi tra di loro. Questo è un po' il quadro dei finanziamenti di cui vi dicevo prima. Qui lei ne parla, però ne parla in modo particolare di Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, sottace sugli Stati Uniti dicendo non si sa, certamente gli Stati Uniti avevano tutto l'interesse a far sì che l'ISIS percorresse questa strada contro Bashar al-Assad, guarda caso aveva materiale bellico americano, quindi lanciarazzi, come si chiama, carri armati, di tutto e di più, non poteva capitare in mano l'ISIS se l'ISIS non avesse avuto l'avallo. Ciao Primo, come andiamo? Tutto bene? insomma, lo so, lo so.
La relazione di uno di
noi è mese. Allora, questa era un po' la storia dei finanziamenti. Per quanto riguarda l'ISIS. E poi invece c'è la questione Libia. Anche qui, ragazzi, Libia, tirate fuori un problema sulla Libia.
Basta poi il secondo piano per un po' di tempo. Prima li ricordi con quando si sono, quando hanno eliminato Gheddafi, c'era Sarkozy, c'era la Francia in primo piano. Poi si sono quasi ritirati, si sono ritirate quasi le forze occidentali. Non so se.
Non è che si siano ritirate, non si è più parlato della Libia. La Libia era sulle pagine dei giornali quotidiani nel 1911, quando è partito l'attacco francese, inglese. Poi appoggiato dagli Stati Uniti in qualche modo dalla NATO ed è stata trascinata dentro anche l'Italia con sommo dispiacere dell'ex cavaliere, non so se ve lo ricordate, sì, sì. Che diceva gravissimo errore andare a combattere il mio amico Gheddafi e che dal suo punto di vista non era già più al governo.
Ma l'ha detto anche Prodi, l'ha detto.
No, è vero, ma per l'Italia, beh, vale, ne parliamo subito. L'attacco a Gheddafi nel 2011 parte nel momento in cui Gheddafi, già pressato a livello internazionale, aveva una sorta di problemi con l'ONU, gli Stati Uniti gli avevano rimesso degli embarghi economici, sì, militari, aveva imposto ad una serie di paesi europei di non approvvigionarsi più di petrolio e di gas. E allora la Francia da questo punto di vista si è sentita un po' stretta, ha deciso di intervenire, uno, togliendo di mezzo un personaggio che stava sui coglioni a tutti, gli Stati Uniti compresi, e quindi Sarkozy ha detto se io intervengo gli Stati Uniti non faranno tante storie, ma l'obiettivo della Francia era quello di abbattere il governo di Gheddafi, sostituirlo ovviamente con un governo filo occidentale, diciamo meglio filo francese, per ridistribuire il petrolio e il gas libico. Perché prima dell'intervento chi aveva la maggiore presenza, sia come imprese petrolifere, sia come approvvigionamento, era l'Italia con l'Eni. Quindi l'intervento di Sarkozy era mirato proprio a ribaltare questa situazione, non a scacciare l'Eni, perché ovviamente non l'avrebbe potuto fare, però a fare in modo che si ridiscutessero le quote di approvvigionamento e se l'Italia aveva, adesso vado un po' a naso, mi sembra il 35% del petrolio e del gas libico andava in Italia sotto la cappella dell'Eni, con tante di tangenti a Gheddafi, la cosa girava così. La Francia aveva il 20-25%, la Totalfina aveva il 20-25%, mentre la Francia con la Totalfina voleva arrivare almeno a un 40%, un 20% l'Italia, e poi il resto andava alla Germania, alla Grecia, alla Spagna e al Portogallo, esattamente come prima, ma insomma la Francia voleva ritornare a giocare un ruolo un po' su tutte le ex colonie, la Libia no perché era italiana, però insomma riconquistare il suo vecchio impero, la Libia faceva gola da questo punto di vista, quindi coglie l'occasione del reprovo Gheddafi, esportazione della democrazia sì, esportazione della democrazia no, via i dittatori, solite palle, interviene militarmente, sfruttando il fatto che nel 2011 anche in Libia, come nello Yemen, con un'ondatina un pochettino di ritardo, stava andando avanti la cosiddetta primavera araba. Prima era scoppiata in Tunisia, poi è arrivata in Egitto con tutto quello che sappiamo, poi in Libia, nello Yemen, Siria, anche se provocata, e quindi casino, no? Adesso arrivo io, e vengono finanziate e armate da parte francese tutta una serie di tribù, organizzazioni di stampo economico-finanziario criminale contro Gheddafi. Chiunque si mettesse contro Gheddafi andava bene. Il regime di Gheddafi cade, nasce a Tripoli un nuovo governo che avrebbe dovuto indire delle elezioni che poi sono state anche fatte, solo che nessuno ha dato credito a queste elezioni. Si sono creati, diciamo adesso, tre poli, poi ne parliamo, uno a Tripoli, uno a Tobruk e uno tra, nel Golfo della Sirte, tra Sirte e un'altra cittadina, ISIS. Questo dopo. Prima la Francia aveva, te lo dicevo, la necessità di tamponare la presenza italiana. L'Italia, prima della caduta di Gheddafi, aveva un volume di interscambio pari a 6 miliardi di dollari, ma in questo caso di euro, 6 miliardi di euro. Aveva il 35% del petrolio, l'usufrutto del 35% del petrolio libico. In più, aveva presenti in Libia 200 imprese, ma di livello, tra cui c'era anche l'Impregilo, cioè imprese che lì facevano le strade, manutenzione, insomma imprese con un fatturato annuo, queste imprese, di 2 miliardi di euro. Quindi era una presenza ingombrante e la Francia pensava di limitare un po' tutto questo. Ed è stato per questo che sia Berlusconi che Prodi avevano detto: cazzo, ci mettiamo contro Gheddafi, lasciamolo lì, è un dittatore, chi cazzo se ne frega. Mentre la Francia diceva: no, a voi non me ne frega niente, a me sì, perché voglio in qualche modo soppiantarvi o mettervi un attimino nell'angolo. La ragione è stata questa. Solo che
c'è anche un piccolo particolare precedente, no? Che poco prima c'era stato in Italia il referendum sul nucleare e l'acqua pubblica, no? E lì chi ci ha smerato tantissimo sono proprio i francesi, perché la centrale nucleare avrebbero dovuto fare le francesi. La gestione dell'acqua pubblica è sempre stata in mano alle imprese francesi, si è presa una creatura,
sì, sì, sì.
E forse è stata anche un po'.
No, no, ma sì, sì, c'è quello.
Però...
No, no, c'è quello. Poi ci sarebbe anche il fatto che ha accelerato il tutto, che ha consentito alla Francia di intervenire con l'avallo americano, e che Gheddafi, quando si è sentito minacciato, ha detto: ah sì, se voi europei vi comportate così, io il mio petrolio lo vendo alla Cina. E questo ha accelerato l'intervento militare. Sì, certamente più con causa. Conclusione. Adesso, caduto Gheddafi, lì si è aperto un casino della Madonna.
Sì, è stato come prima.
No, peggio di prima. Peggio di prima, nel senso che prima c'era sto cazzo di dittatore.
Prima di Gheddafi, c'è ancora le tribù che andavano al posto.
Ah, sì, sì, ma cazzo, Gheddafi è ottobre del 69,
sì, sì,
che è arrivato,
sì,
no,
sì,
prima
sì,
del 69. No, no, ma Gheddafi, sì, sì, dal suo punto di vista, di non solo di dittatore, ma di megalomane, di questi personaggi assurdi, sì, ci sono io, sono solo io, anzi sono Dio, faccio tutto io. Ma lui ha avuto imperialisticamente, capitalisticamente, l'intelligenza di amministrare.
Un po' come Tito.
Sì, per certi versi, sì, sì, solo che la grande differenza è che mentre Tito è diventato un dittatore, tra virgolette, costituzionale, in una realtà economica povera di materie prime. E lui, cazzo, l'ha fatto su una terra ricca, gas e petrolio. Lui cosa ha fatto? Si è messo d'accordo con le tribù. Tutte le tribù, ce ne sono 140 in Libia, di quelle diciamo istituzionali, perché se no sono 200, 250, quelle più piccole. Quelle
più potenti
che,
sono quelle di 140.
Più potenti sono quelle. Lui proviene da una di queste tribù, il suo cognome Gheddafi deriva dalla tribù dei Gheddafi. E lui cosa fa? Le tribù con le quali si è messo d'accordo, sia in Cirenaica, in Tripolitania, che giù, proprio nel buco del culo, che è Fezzane, solo deserto, però sai, ha dato 4 soldi, minimo anche lì di welfare, e poi ha fatto un'opera grandiosa. Qui non lo dice nessuno. Anzi, io l'ho vista con i miei occhi, è una roba impressionante. Lui dall'oase di Kufra, che è a sud della Cirenaica, a 100 km di confine con il Sudan, quindi in pieno deserto, lui, i suoi tecnici hanno trivellato e hanno trovato questo lago fossile di non so quanti milioni di anni, questo lago che si è formato in milioni di anni sotto il deserto, sotto il Sahara, ed è un lago enorme, con quest'acqua, viene definita fossile, pura, purissima. E lui ha fatto un acquedotto, in parte sotterraneo, in parte allo scoperto, e sotterraneo nelle zone molto più calde per evitare l'evaporazione. Adesso non mi ricordo più, mi sembra 1700 km. Hanno un diametro di 6,5 metri, credo, una portata d'acqua, e ha portato l'acqua dal deserto fino a Tripoli, poi da Tripoli, Cirenaica, eccetera. Ha fatto un'opera enorme, ovviamente disponendo, ma facendo ovviamente il dittatore, il capitalista, l'imperialista, le ha fatte di tutti i colori. Poi, ovviamente, con le tribù con cui si è messo d'accordo, tieni qui il bakshish e le elemosine, no? E con quelle che non si è messo d'accordo le ha fatti fuori. Non è che stava lì.
Sì, capobarne.
Certo. Comunque è morto lui, boom, le varie tribù si sono rimesse in gioco e adesso è venuto fuori che a Tobruk, dove ci sarebbe il governo cosiddetto ufficiale, cioè quello che è venuto fuori dalle famose elezioni, pare fatte con Boglio, ma non ha importanza, e l'ONU, Fondo Monetario Internazionale, lo hanno riconosciuto, si è insediato a Tripoli, però l'anno scorso ha dovuto scappare e adesso sono finiti a Tobruk. Il capo designato è questo Al-Thani, che è un uomo del vecchio regime, è stato un uomo ministro all'epoca di Gheddafi, poi è diventato anti-Gheddafiano e adesso è lì che governa praticamente poco o nulla. Il braccio armato è in mano a questo Halifa Haftar, che è anche lui un generale dell'esercito di Gheddafi, con cui però è entrato in contrasto nel 96, è scappato perché sennò Gheddafi lo faceva fuori, si è rifugiato negli Stati Uniti, e quindi in qualche modo è uomo americano, e nel 2011, quando scoppia la rivolta contro Gheddafi, bombardamenti francesi, torna indietro e adesso fa parte di questo gruppo di Tobruk. L'altro invece di Tripoli sono, diciamo, gli integralisti, il capo Al-Hassi, c'è dentro di tutto e di più, la brigata di Misurata, Ansar la Sharia, insomma gli integralisti tosti e più tosti sono tutti lì, e invece nella zona di Sirte Derna, che è nel Golfo della Sirte, Tripoli è qui, Golfo della Sirte, Tobruk è là, no? In mezzo si è insediato al Baghdadi. E non a caso, perché lì è una delle tre zone petrolifere. Perché questi tre, diciamo, insediamenti politico-istituzionali si collocano proprio su tre terminali petroliferi. Petrolio è al centro-sud della Libia, ci sono le varie pipeline e gasdotti che dal centro-sud arrivano, uno a Tripoli, uno a Tobruk, vicino a Tobruk, e uno nel Golfo.
Benghazi.
E l'altro invece a
Sirte Derna.
Sirte Derna è sempre sulla destra, no, Ras Lanuf è al centro, che è uno dei centri petroliferi maggiori, che è in mano all'ISIS. Quindi queste tre situazioni politiche si sono, guarda caso, insediate e attestate e combattono tra di loro, perché in gioco c'è la rendita petrolifera. E la situazione adesso è questa, con ovviamente, ancora una volta, l'intervento degli imperialismi di area. Ad esempio, l'Arabia Saudita appoggia, Arabia Saudita, Egitto ed Emirati Arabi appoggiano Tobruk, filo occidentale, laico, questo petrolio. Il Tripoli è sostenuto dalla Turchia in maniera indiretta e dal Qatar. Mentre l'ISIS per il momento gioca la sua partita autonoma, ma anche su questo ci sarebbe da fare un lunghissimo discorso che non lo faccio perché può complicare le idee, ma il concetto è questo. Insomma, per usare un termine socio-antropologico, sto cazzo di ISIS pare sia costituito da un esercito di 40.000, massimo 60.000 uomini. Ha armati, ne ha tanti, qualche migliaio sottratti all'esercito iracheno nel momento in cui si è completamente scaldato.
Sono americani, tra l'altro.
Sì, sì, sono certo, tutte moderne, sono buone carri armate, autoblindi, insomma, ha un buon esercito, ma non ha la fine del mondo. Quando gli americani hanno detto, dopo l'esecuzione del loro giornalista nell'agosto del 2014, appena si era costituito l'ISIS, ah, basta, adesso il mondo occidentale deve porre mano a questa spaventosa barbarie, no? Che poi è andata avanti con l'uccisione e gli sgozzamenti, che è una spaventosa barbarie, su questo non ci piove. Ma cazzo, quello che hanno fatto gli americani, gli inglesi, i francesi con i droni, gli israeliani che hanno bombardato con i droni interi villaggi, l'ultima operazione israeliana, 2000 morti, 440 bambini. Così.
Per colpire uno pseudo terrorista fa saltare un quartiere.
Cioè, poi, barbarie e barbarie, ma questa è,
popolazione civile,
è un po' poi il senso finale che volevo dare a tutta la menata, che poi stasera non facciamo ovviamente. Sì, e questa è la barbarie del capitalismo in una fase proprio di incancrescenza
sì,
spaventosa.
Tante domande, però, tanti punti interrogativi che tu dici.
Per esempio?
Per esempio, per il mondo cosiddetto occidentale, i francesi, questo tipo di barbarie, siccome è la nostra barbarie, no, la ritengono la loro, al di là del fatto, come giustamente si dice, abbiamo detto, che chiaramente il drone che arriva, la notizia bombardato, non fa, mentre, però è la nostra barbarie, per cui la vedono come una barbarie. Io riflettevo sulla frase che è arrivata fuori come il dominio ideologico, quando tutti quanti erano dei Gesù Charlie.
Ah, sì.
Io a casa mia ho detto, io non sono Charlie, cazzo, così dovremmo sparare i miei.
No, giusto, ma giustamente.
Io non sono Charlie, cazzo. Però mi viene un altro discorso a fare. Questi qui del sull'ISIS c'è qualcosa che non sappiamo.
No, ma volevo concluderlo. Stavo dicendo.
Volevo rubare.
No, questo ISIS, sì che c'ha un esercito, 40.000 uomini, 50.000 uomini, 60.000 uomini, ma quando gli americani hanno messo insieme la coalizione, prima erano 20 paesi, praticamente tutti i paesi della Lega Araba, l'Arabia Saudita c'è un esercito che fa paura. Qatar, Oman, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti, Giordania, poi Francia, Italia, Germania. Oggi sono 36 i paesi partecipanti alla coalizione, tra cui i maggiori paesi capitalisti. Quarto d'ora ci vuole. Quarto d'ora fa di fuori. Se non succede, è uno perché all'interno del mondo arabo, come dicevo prima, Arabia Saudita, Egitto, hanno interesse a combattere, dall'altra parte un pochettino di meno, ma c'è quasi l'impressione che sì, l'ISIS va fatto fuori perché rompe i coglioni agli stessi paesi arabi, rompe i coglioni a livello internazionale, ha fatto il furbetto sul petrolio vendendolo sotto banco sul mercato nero a $40 quando era a 110-115, adesso che ha 50 perché è risalito, forse lo vendono a 20, non lo so. Quindi è un'operazione che non piace alla stessa Arabia Saudita. Però è anche un nuovo stato che di cui nessuno ha mai sentito bisogno, neanche lì. Non solo, ma finirebbe per essere una sorta di elemento che catalizza il mondo arabo. Guarda che l'ho già fatto in sede, lo faccio anche adesso, va preso con le pinze. È un po' come per gli ebrei internazionali la nascita dello Stato di Israele, il punto di riferimento, quelli che vanno lì, sono andati a combattere nel 43-45 fino alla costituzione dello Stato nel 47. Insomma, qui l'ISIS, anzi l'IS, si presenta come il nuovo califfato che dà rifugio a tutti i buoni, i veri musulmani, un po' come Israele per gli ebrei che erano stati tartassati durante i partassati, 6 milioni di morti nei campi di concentramento, i pogrom alla fine dell'Ottocento in Russia, nei paesi dell'est. Adesso nasce questo Stato che darà rifugio alla comunità ebraica. Ovviamente si sottace del fatto che c'era tutto l'interesse da parte degli Stati Uniti a far nascere lo Stato di Israele contro lo stesso mondo arabo per la questione petrolifera. Lì gli hanno dato soldi, gli hanno dato armi, hanno chiuso un occhio, 2, 3, 25 sui genocidi che hanno fatto nei confronti della popolazione palestinese e del mondo arabo a livello generale, cosa che sta succedendo qui. Tutti parlano la volgarità dell'Islam radicale, che è assolutamente vero. Al-Baghdadi dice: io darò la terra ai veri musulmani. Cazzo, c'è di mezzo il petrolio. Lui è il primo a saperlo, perché dove si è mosso? Siria, Iraq, dove gli ha cucato i... Quindi c'è sempre da scrostare tutto questo, perché sennò non si capisce assolutamente nulla. Poi quelli che vanno, ci vanno sì per una questione ideologica. Noi diremmo sono dei coglioni ideologici che vanno lì, ma poi sono dei coglioni ideologici, sì, da un punto di vista politico. Però vai a vedere chi è che va. Inghilterra, Francia, qualcosa in Italia, perché abbiamo un'immigrazione da questo punto di vista molto basso. Ma la Francia ha 7-8 milioni di maghrebini, marocchini, tunisini, egiziani,
algerini,
molti algerini. Cazzo. Questi dove vivono? Nelle banlieue? Nelle banlieue.
Sono fuori. Sì.
E gente, già c'è una disoccupazione tremenda, gli ultimi sono loro. Certo. Quindi questi qua, che sono emarginati già perché in qualche modo provengono dalle ex colonie, sono emarginati e si sentono emarginati perché sono abbronzatini, crisi internazionale, già stavano male prima, adesso stanno peggio, perché i primi a perdere il posto di lavoro o a non trovare,
discriminati
eccetera eccetera, arriva al Baghdadi, certo. Io vi do la terra santa, venite qui a combattere, che noi qua siamo forti, siamo organizzati, rifacciamo il califato, e molti sono andati. Quindi è un fenomeno, ancora una volta, sì ideologico, ma che ha le sue basi proprio nelle condizioni. Ragazzi, io ho perso completamente la voce, scusate, ma non ce la faccio più. Sì, questa roba qui apre 3.000 aspetti. Io infatti volevo concludere, se ci fosse stato un pochettino di pubblico, che questa che viene presentata all'interno del mondo arabo, dalle frange ovviamente estremiste dal punto di vista islamista, come la terza via, cioè no alla via capitalistica, imperialista, colonialista, democratica dell'Europa e degli Stati Uniti, no a quella sovietica, comunisti del cazzo, atei, che poi avete fatto lo stesso in Afghanistan. Questa è l'unica via, l'unica alternativa che oggi viene posta dal mondo islamico è questa, non dal mondo islamico, dal mondo islamico radicale. E qui il problema nostro è di ribaltare, è vero, no alla democrazia borghese, capitalista, colonialista, no al falso comunismo stalinista che si è, dove ha potuto comportare lo stesso, noi diciamo, non soltanto in Afghanistan nei confronti di una popolazione, come si chiama, islamica, ma cazzo, tutta l'Europa dell'Est, le invase tutte, le ha fatte diventare a propria immagine e somiglianza, la Germania dell'Est, che era una piccola, grande potenza da un punto di vista industriale, è stata con la Cecoslovacchia e l'Ucraina il polmone industriale dell'Unione Sovietica, e loro lì pompavano e non davano un cazzo, si sono comportati imperialisticamente esattamente come le potenze europee. Quindi noi diciamo no a questo, no al falso comunismo dello stalinismo dell'Unione Sovietica altrettanto imperialista, ma no neanche a questa cazzo di terza via, perché è esattamente la stessa cosa, perché al-Baghdadi sta tentando di costituire un imperialismo fondato sulla credenza religiosa, cioè usa l'arma della religione, dell'integralismo, del radicalismo religioso per costituirsi il suo impero, il suo califato, con tanto di petrolio, di rendita petrolifera, perché deve essere la base di tutto questo. E allora si ritorna al solito problema, che l'unica alternativa è una rivoluzione, ma comunista non nel senso dell'Unione Sovietica. Basta, ragazzi, io non ce la faccio. Davide, c'è ancora la caramellina?
Forse non ho una io. Tanto questa è balsamica.
Basta, sto qui più grosso, mi dura di più.
Dobbiamo andare via, facciamo chiacchierata ancora.
No, facciamo chiacchierata, ma lasciatemi riposare la gola, no, non ce la faccio. Ma no, chiacchierate voi.
Ma tu su questo di stasera farai una sintesi su Prometeo, no, oppure
prossimo articolo, no,
cioè, se ne è giunto qualcosa, quello che abbiamo detto la settimana l'altra,
quella era sull'ISIS. Adesso questo qui doveva essere sulla Libia, che lo farò per Prometeo.
Tipo, l'ha cambiato molto, per questo ho fatto una sintesi, però scusami, poi sono sovietica, il comunismo non c'è più niente, no. Quello è acqua, ma c'era più.
No, ma siccome loro.
L'Ucraina, cosa c'è? C'è sempre
più. Ma no, io l'ho messo dentro, nel senso che il nuovo califato si presenta come l'alternativa al mondo capitalistico corrotto, corruttore, colonialista, imperialista, che è in vago contro il comunismo, perché loro così lo chiamano, quello dell'Unione Sovietica che ha invaso l'Afghanistan, eccetera. Noi siamo l'unica alternativa possibile in una situazione di crisi economica, ma di, loro aggiungo, di crisi di valori umani, eccetera, eccetera, gli unici che è il nuovo califfato. Io dicevo, sì, a essere contro colonialismo, capitalismo, imperialismo, sia nella versione della cosiddetta democrazia, sia nella versione del comunismo stalinista, ma non è certo questa l'alternativa, e allora riproporre.
No, perché secondo me la storia dell'ISIS è ancora molto nebulosa, c'è ancora una...
Ma non è detto
non
che...
si sa neanche.
No, no,
come certo. Fai tu? Cioè, non abbiamo, ma o ce le hanno loro, non si. Cioè, c'è il Baghdadi, va bene. Non so. Che cazzo c'è? Chi comanda sta? Cioè, non c'è nessuno, non si sa dove. Questi vanno di qua, sono andati in Libia, hanno bypassato l'Egitto, hanno fatto dei proseliti così per via per email, per via telematica.
No, te l'ho detto,
cioè,
lì c'è.
C'è qualcosa che non quaglia, perché c'è qualcosa che.
Quello che non
quaglia
è che qualcuno ha interesse che per perché il momento se... questo ISIS.
Hai ragione tu, se...
Sopravviva. Poi il momento in cui dovessero decidere che non serve
ecco
più
non...
una coalizione dei maggiori 36 paesi al mondo, vuoi che non lo spazio viene un quarto d'ora.
Certo, Obama non fa un caso, si è preso il primo Nobel quando è il presidente, che ha fatto i soldi. No, su Luigi secondo me c'è ancora
qualcosa. Va seguito, certamente.
Segui questi qui come cazzo.
Intanto sappiamo da dove è venuto fuori. Chi l'ha pagato, finanziato, in chiave.
Allora, ti devo dire questo, tu sai, perché poi lo ritroviamo nelle notizie più o meno tirate fuori dalla stampa, insomma, che adesso a Benghazi c'è l'ex generale di Gheddafi, ma sappiamo che al-Sisi è un generale che è in Egitto, sappiamo chi è. Qui sappiamo di al-Baghdadi, ma non si fa una roba del genere senza avere qualcun altro dentro. Sappiamo forse che c'erano dei generali di Saddam sunniti che hanno diritto, esattamente. Però si parla, si vede, questo qua stasera hanno fatto vedere in prima.
C'è una componente dell'esercito iracheno,
sì, esatto,
che
questo adesso non ti mette
parte. Sì,
però
sì.
È molto.
Costituisce la spina dorsale
del, qua, avanti, sono molto,
dell'organizzazione militare dell'IS.
Hanno focalizzato molto l'attenzione su questo qua, che mi sembra strano, londinese.
Quello è il macellaio.
Tanto questo veramente l'hanno detto laureato, quindi neanche uno di quelli che sta nella balia. Se
sì, ma sì, hai ragione, però attenzione anche lì, perché questa crisi in Inghilterra e Francia, perché sono i due paesi da cui sono
certo,
partiti
certo,
i maggiori
certo,
foreign fighter, no? Non ha colpito soltanto il proletariato e il sottoproletariato, ma ha colpito anche la piccola e media borghesia. E questi sono i figli del proletariato, del sottoproletariato e della piccola e media borghesia. Questo qui, questo jihad di giorno,
incapacità di integrazione, jihad,
che poi pare che non si sa, ne ha studiato le vene,
sì,
dalle fotografie, insomma, quelle menate lì. Ma sai, qui in Occidente, avendo fatto enorme impressione lo sgozzamento in diretta, in televisione, sempre lui il personaggio, allora si è focalizzato il personaggio, ma sai, poteva cambiare di volta in volta, cambiava assolutamente noi.
No, ma tanto per dire che c'è questa situazione che sbilancia molto la valutazione di questi qui, se non altro su come l'organizzazione in sé, perché la serie di Kobane di qualche mese fa era chiaro, c'erano i turchi di là, si era visto, c'erano dei filmati che vedevano i turchi di là, questo mi sembra un fatto. L'altro non c'è qualcosa che ancora non che ci manca,
no, me. Ma lì sai i turchi,
magari tu stasera l'hai messo più su un piano ideologico, sociologico, che non dal punto di vista hai parlato di pozzi di petrolio in realtà, però alla base di tutto questo l'ISIS non è che l'ultima risultanza, l'ultima provata, tra virgolette, più o meno arrivata con la costruzione di una situazione che endemicamente, l'hai accennato prima, storicamente risale anche secolarmente indietro, c'è l'atteggiamento dell'Occidente.
Certo,
e poi sotto
certo,
questo,
no,
momento qui
scusa,
c'è il petrolio e basta, basta l'era,
c'è Stati Uniti. L'ho centrato sul petrolio e poi ho messo tutta la manfrina ideologica che c'è. Ma volevo dire, a proposito del fatto ideologia, concretezza, petrolio, quando Kobane al-Baghdadi e il suo esercito nero stavano aggredendo Kobane, e dall'altra parte della collinetta l'esercito turco era lì bello fermo. C'era un perché. Il perché era che all'interno di Kobane, Siria, c'era la comunità curda. I turchi, cazzo che vogliono, anche se erano turchi siriani, turchi iracheni, loro hanno sempre avuto il problema dei turchi loro, e loro non vogliono che già gli ha fatto girare i coglioni, ma tanto quando gli americani hanno concesso all'Iraq del nord, ovvero sia Turkestan iracheno, di avere una autonomia amministrativa, che in qualche modo è anche parzialmente, ma una autonomia anche nella gestione del petrolio, eh? E al governo di Ankara la roba lì non gli è andata giù. Andare a difendere i curdi in Siria, uno contro l'ISIS e quindi in qualche modo contro Bashar al-Assad, che è il loro nemico. Poi combattiamo l'ISIS, che stanno combattendo contro i curdi, consentendo ai curdi siriani di farsi un'autonomia, come è successo in Iraq del Nord. E cazzo, i turchi ci pensano
neanche. Questa interpretazione, secondo me sono stati ciechi loro, perché loro dovevano vedere nella maggior forza in questo momento dell'ISIS un pericolo, non l'hanno saputo vedere, se la sono cavata lo stesso, e qui si è visto anche l'interesse dietro degli americani, che non hanno fatto un cazzo, perché gli americani potevano dire
hanno bombardato la stazione,
qualcosa erano,
ma vale il concetto che per il momento sono tutti d'accordo a non consentire all'ISIS di costituirsi come vero e proprio Stato, rompendo i coglioni a tutti, però, ma sono altrettanto d'accordo che in questa fase tutto sommato vediamo di gestire la faccenda, per cui bombardamenti mirati ma senza distruggerli, aiutare i peshmerga senza esagerare, insomma mantenere un po' l'equilibrio, sempre fatte le debite differenze. È un po' come anni 80, guerra Iran-Iraq, dove gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'Iraq di tentare di invadere l'Iran, perché l'Iran era il nemico numero uno degli Stati Uniti all'epoca, dopo la rivoluzione comunista, dopo il 79, le forniture prima petrolifere venivano Arabia Saudita e Iran, lì cazzo è andata lì una metà. Per cui il dentino avvelenato ha consentito a Saddam Hussein di tentare di invadere l'Iran, tra l'altro non c'è riuscito, però, e non c'è riuscito anche perché gli Stati Uniti gli hanno dato l'avallo, gli hanno dato anche un po' di finanziamenti, un po' di armi, a sufficienza per mettere in crisi l'Iran. La guerra è durata 8 anni, 2 milioni di morti tra l'altro, ma non talmente forte da poter fare, sì, perché sennò poi sarebbe diventato un problema per gli Stati Uniti e lo stesso Iran. E qui forse stanno giocando con l'ISIS, fate vedere le differenze.
È rischioso
per tutti, però lì basterebbe, guarda, Arabia Saudita, Iraq e Giordania che farebbero fuori.
Beh, ma solo dal punto di vista dell'attacco aereo, cioè nell'aviazione,
lì ci vogliono anche
gli scarponi sul terreno.
Ecco,
questo
è ovvio. È questo che rende
anche questo che rende un po' più delicata la situazione. Perché comunque a quel punto è una guerra condotta
con potrebbe creare dei problemi all'interno loro,
dei propri paesi,
perché un po' in tutto il Medio Oriente questo Stato islamico, lo dicevo
ha
prima,
un certo
è un po' come nel
potere
mondo
di seduzione,
ebraico, lo Stato
di Israele, la terra
promessa,
quasi.
Quando il proprio Stato, immagino Arabia Saudita, Giordania, Yemen no perché è già in guerra civile, mandano un esercito di terra che risposta ha la popolazione,
no, certo,
insomma, è rischioso, per cui tentennano anche per questo.
Lascia anche un pochettino perplesso e qualche altro interrogativo, sempre tanto per parlare di alcuni aspetti non preponderanti, diciamo così, come appare perlomeno, come appare che questo esercito, che a prima vista sembra fatto di appunto combattenti stranieri, spesso improvvisati, spesso che sono reclutati e come dire... Nei vari campi paramilitari
40 euro al mese, 40 no, dollari al mese. No, no, che sono pochi.
Questa sorta,
sono pochi.
Questa sorta di welfare, sono apparsi articoli dei giornali dove ci sarebbe questa sorta di welfare col quale avrebbero delle paghe, avrebbero dei quasi dei servizi sanitari gratuiti, addirittura
messo a posto le strade,
messa su famiglia. Sì, con sì, il... sì. Ma a parte questo, dicevo, dal punto di vista militare, sembra comunque una cozzaglia di pseudo mercenari improvvisati
dilettanti allo sbaraglio,
dilettanti allo sbaraglio, che non si capisce come in realtà sul terreno pare riescano ad avanzare e ottenere anche buoni risultati, a meno che non giudichiamo come preponderante e di buon livello il fatto che l'esercito, l'ex esercito di Saddam, sia confluito a livello quasi di massa all'interno dell'Islamic State e costituisca veramente adesso la direzione politica, strategica e militare tra l'altro di tutti, come dire, gli strumenti ereditati dal vecchio esercito iracheno, armi americane, buona parte armi americane, sì, quindi moderne. Come cazzo fa? Sì, vabbè, non è il foreign fighters inglese che va lì e viene, fatto crescere come uno che va a guidare i carri armati o non lo so, o altre armi più sofisticate. Voglio dire, qui ci sono anche componenti militari di un certo livello che hanno ereditato e sulla cui base hanno costruito l'ossatura del loro esercito.
Una parte, ecco. Diciamo un buon terzo dell'esercito sunnita iracheno, con armi e bagagli, quando l'ISIS si è presentato, in pratica lì si è sciolto tutto. E sono passati con l'ISIS.
Sono stati tra l'altro emarginati, abbandonati dalla gestione americana in Iraq.
Sì.
Stupidamente, l'hanno detto anche loro.
Sì, ma loro hanno sbagliato tutto. Allora, un terzo dell'esercito iracheno passa con l'ISIS. E questa è stata ed è la struttura portante. Quindi uomini di grande esperienza, perché gli ufficiali iracheni sono quelli che hanno combattuto per 10 anni con l'Iraq. E poi sono quelli che hanno invaso il Kuwait. Sono quelli che se la sono dovuta vedere con gli americani. Insomma, è gente che... insomma, un minimo di esperienza ce l'ha, più di un minimo. Però c'è anche da tenere presente del fatto che la capacità di attrarre 3.000, 5.000, non si sa bene, foreign fighter, che sono, come si diceva prima, i dilettanti allo sbaraglio, che però vengono in qualche modo addestrati e inseriti in questa struttura. Poi la facilità con la quale questa struttura si è impossessata, dicono di 2/3, io no, del territorio della Siria, io credo meno dei 2/3, ma
però
facciamo,
una bella fetta.
Facciamo anche metà della Siria e 1/3 dell'Iraq, e dipeso anche dal fatto che l'Iraq si è sciolto, quindi le popoli sono entrati, la Siria era in guerra civile, Bashar al-Assad se la deve vedere con Ansar al-Sharia, sì, con la Nusra, con tutta una serie di opposizione, quindi...
Tanto, oramai regna in che percentuale del paese in Siria Assad?
Dicono 1/3.
1/3? Cioè il suo 1/3 di Stato,
Damasco,
tutto il resto è tutto...
Damasco
è tutto crollato, tutto...
Un po' come in Afghanistan, a Kabul e dintorni.
Perché lì sono saltati poi i confini, la Siria, l'Iraq,
ma lì tanto non c'erano confini.
Un deserto
naturale. C'erano confini disegnati. Per cui l'entrata è stata facile. E questo spiega anche la velocità della conquista dell'esercito dell'ISIS.
E
scusa Fabio, lo Stato di Israele con i suoi servizi segreti non è che potrebbe bloccarli questi qua?
Andiamo al Mossad?
Mossad.
Cioè, stai tranquillo che il Mossad, se l'ISIS rompesse i coglioni in qualche modo a Israele, ma non lo farà mai.
Ah, non lo farà mai? No. Però sarebbe un dolore. Sarebbero dolori per l'ISIS.
Ragazzi, basta, io mi ritiro.